Ed eccoci qua, ci siamo messe in collegamento con Maria Grazia del Coordinamento contro la speculazione energetica in Gallura, in Sardegna, che ringraziamo molto, l'avevamo già sentita ai nostri microfoni qualche tempo fa e salutiamo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo pensato di ricontattarti perché pensiamo che il tema appunto della speculazione energetica, in particolare in determinati territori dell'Italia, sia particolarmente centrale. Abbiamo visto tra l'altro anche una notizia di pochi giorni fa in Sardegna, di questi 2000 pannelli fotovoltaici nel cantiere della società Green & Blue che sono stati bruciati. La Repubblica titolava il terzo attentato contro impianti di energie rinnovabili. Ora, senza entrare diciamo nel merito di questa vicenda, di questo episodio, sicuramente denota come la questione sia particolarmente cruciale oggi. Per quanto riguarda appunto questa diretta insieme a te, noi vorremmo intanto chiederti di farci un po' di aggiornamento delle ultime iniziative, delle ultime mobilitazioni sul territorio sardo. Da diciamo gli ultimi mesi sino ad ora sappiamo che ci sono state diverse assemblee pubbliche in varie città, paesi, che c'è stato il tentativo anche di coinvolgere le amministrazioni. C'è in campo una iniziativa di legge di iniziativa popolare di Pratobello, quindi ecco, ti chiederei di fare un po' un quadro innanzitutto.
Eccomi, sì, diciamo che c'è tanto fermento e c'è tanto risveglio di una consapevolezza finalmente ritrovata del popolo sardo, inteso veramente nella sua pluralità, sia in chi questa terra c'è nato, a chi questa terra l'ha scelta, e questo attestato anche di solidarietà in questo periodo estivo è stato dimostrato soprattutto dai tanti turisti che sbarcano in quest'isola per il sogno di bellezza che tutti ricercano dopo un anno, no, di lavoro, che trovandoci nei banchetti presenti capillarmente in tutta la Sardegna volevano partecipare alla salvezza di questo territorio. Quindi c'è un fermento sia interno che sicuramente di chi questa terra, pur non vivendola nel quotidiano, la ama e la desidera vivere nel suo aspetto così originario e ancora naturalmente intatto. Quindi stiamo assistendo veramente a una vera rivoluzione, perché secondo me, questo è il mio modesto parere, vivere in Sardegna non è facile, perché come un po' tutta la questione meridionale ci dice, è stata da tempo e per troppo tempo una terra subalterna di conquista, una terra di servitù, in cui anche i servizi basilari, di che se ne dica, spesso sono carenti. Parlo della sanità, noi per curarci spessissimo dobbiamo attraversare il mare, parlo della rete ferroviaria, della rete dei trasporti, muoversi in Sardegna non è agevole se non si ha un mezzo proprio, e quindi resistere qui non è facile. Perché invece chi rimane lo fa con forza e con determinazione? Per la bellezza del suo paesaggio, per il valore di una cultura unica al mondo, e quindi quello che è in pericolo adesso attraverso questa transizione, che noi definiamo una transazione economica più che una transizione ecologica, sta compromettendo quello che ci sta più a cuore, quello che è la nostra stessa identità, che è la nostra anima, che è la bellezza di questi paesaggi, della nostra natura, dei nostri beni archeologici. La Sardegna è veramente un museo a cielo aperto, e non sono le mie parole, ma è riconosciuto mondialmente questo, no? Questa caratteristica. E quindi ciò che si sta risvegliando è proprio una voglia di partecipare, una voglia di esserci in difesa di questa terra e di voler governare la transizione, che sia una transizione ecologica e non speculativa. Quindi il popolo sardo sta rivendicando la propria volontà di partecipare nel compiere una transizione che sia a favore delle comunità e nel massimo rispetto del territorio. Quindi ci ritroviamo in un momento storico per questa terra in cui tantissime assemblee pubbliche ogni giorno fioriscono in tutti i territori di Sardegna. Una leva fondamentale è stata sicuramente la legge di iniziativa popolare Pratobello, di cui noi siamo come Comitato Gallura anche i promotori. Abbiamo sempre creduto in questo strumento di partecipazione democratica tra i più nobili che possano esistere. Perché? Perché partecipare attivamente a un comitato con tutte le sue attività spesso può essere difficile per chi conduce una vita difficile come quella di oggi, in cui dobbiamo lavorare necessariamente per sopravvivere, in cui gli impegni lavorativi, familiari, la gestione dei figli è difficile, e in cui spesso magari molti non osano partecipare perché magari non si sentono in grado, non pensano di avere delle competenze specifiche, e quindi ci si ritrae magari dall'attivazione concreta e fisica nella partecipazione ad un comitato. Invece con la Pratobello, una legge chiara, sintetica, semplice, comprensibile, più tutti si sono resi protagonisti della volontà di voler essere partecipi di questo cambiamento, e ci raggiungono in tutti i banchetti con grande desiderio di voler essere i protagonisti di un cambiamento reale, che per la Sardegna non riguarda solo diciamo questo processo di transizione energetica, ma che ha qualcosa di più profondo, di più radicato, che è quello di una terra che per anni si è sentita subalterna e piegata in qualche modo ai diktat di uno Stato centralizzato e centralista, e quindi sta rivendicando con questa legge la propria autonomia statutaria, sta rivendicando il proprio potere di governo del territorio e in questo territorio di decidere dove e come la transizione debba compiersi. Quindi è fondamentalmente questo, siamo arrivati alle radici di una questione sarda molto molto profonda, molto radicata, che è attraverso la compromissione del nostro paesaggio, che è l'unica cosa veramente a cui siamo veramente attaccati, si sta risvegliando anche per questioni molto più profonde e più complesse, che magari direttamente non avrebbero coinvolto, ma che attraverso questa vertenza si stanno risvegliando. Quindi c'è grande fermento, c'è partecipazione nei banchetti, è veramente commovente. Io sono presente sul territorio tutti i giorni, sia gallurese che a volte anche oltre, e mi commuovo ogni giorno davanti alle persone di ogni età, dai bambini che vogliono firmare ma purtroppo non possono, alle persone anziane che si commuovono anche. L'altro giorno per esempio c'è stato un caso di una signora svizzera che si è trasferita qui in Sardegna e ha pianto davanti ai miei occhi perché dice: questa terra mi ha salvato la vita per la sua bellezza e io voglio contribuire, ditemi che posso firmare. Quindi si sta veramente creando quella prossimità, quella relazione che ci sta facendo riscoprire anche il vero valore degli esseri umani e di essere umani in una terra libera. E quindi è meraviglioso quello che sta succedendo. Paradossalmente una situazione così drammatica sta risvegliando la bellezza del ritrovarci e degli esseri veri custodi di questa terra.
Certo, infatti è molto interessante vedere come quello che dicevi tu, no? Che c'è, diciamo, un risveglio a livello popolare in maniera anche trasversale. Poi magari se vuoi aggiungere qualcosa rispetto anche a chi è che effettivamente poi si attiva, si sta mobilitando in questi mesi, in questo periodo, per capire appunto anche un po' meglio di chi si tratta, di quali sono state anche un po' le leve che hanno permesso appunto questa partecipazione che non ha precedenti, un po' da quello che racconti tu, ed è interessante come il tema della speculazione energetica e della falsa transizione ecologica sia stato ciò che ha permesso appunto questa attivazione. Negli ultimi mesi in particolare erano giunte notizie che avevano riguardato per esempio la rivolta degli ulivi, quella che era stata definita così, e che riguardava appunto il progetto del Tyrrhenian Link, che è un progetto mastodontico che vorrebbe appunto collegare la Sardegna alla penisola per, come dire, sfruttare quello che è il suo patrimonio appunto territoriale per regalare sostanzialmente energia elettrica. Ecco, su questo ti volevo chiedere se c'erano aggiornamenti e poi se c'erano appunto stati altri momenti particolarmente significativi di mobilitazione che ci vuoi raccontare.
Sì, rispetto al presidio degli ulivi, la sua straordinarietà è che resiste ormai da quasi 2 mesi e quindi un presidio di persone coraggiosissime che stanno sacrificando tutta la loro vita, giorno e notte custodisce le piantine che sono state messe a dimora come simbolo di vita e di resistenza. E quindi la straordinarietà è proprio la durata nel tempo. Da 2 mesi si sta occupando quel cantiere, impedendo che l'atto forzoso di terna di esproprio si compia, con la nostra presenza, con la presenza dei volontari e dei custodi di quella terra. Ed è simbolico perché quel luogo e quell'esproprio rappresentano proprio la prepotenza della servitù. Quando si parla di transizione, l'Europa dice di localizzazione nel luogo di consumo e quindi valorizzazione della rete interna e non di un cavo sottomarino da 3 miliardi e 700 milioni di euro che dovrà far sì che l'energia prodotta qui non possa neanche essere goduta dalle comunità che si sono sacrificate, ma debba essere esportata per le esigenze di un continente, come lo definiamo qui in Sardegna, no? di un'Italia sempre più energivora e sempre più pretestuosa nei confronti di una Sardegna che debba essere al servizio. E quindi il presidio degli Ulivi è un gesto di forte resistenza, con la E grandissima di esistenza. Noi ci siamo, noi esistiamo, non possiamo essere calpestati, non potete venire qui a dire adesso andate via perché serve l'energia all'Italia. Noi siamo persone, noi siamo un popolo che vuole rivendicare a tutti i costi il diritto alla propria esistenza e in modo dignitoso. Grandi protagonisti in questo periodo sono stati anche molti sindaci, a partire dal sindaco di Orgosolo, il promotore della legge Pratobello, che non ha avuto paura di affrontare nessun tipo di potere e neanche le strumentalizzazioni che da più fronti stanno cercando di attaccarlo. Sta andando a testa dritta, supportandoci a vicenda con i comitati promotori in una lotta senza pari. Quindi molti protagonisti sono molti sindaci, a partire da Pasquale Mereu, ma anche di molti altri paesi. Parlo anche di molti paesi della Gallura, come Roberto Ragnetta di Azzachena o il sindaco di Laconi. Insomma, ci sono tanti esempi virtuosi di sindaci che in questo momento storico è preciso anche determinato dal fatto che la regione ha mandato un questionario a tutti i comuni di Sardegna per renderli partecipi nell'individuazione delle aree idonee. Che cosa vuol dire questo? È possibile che una regione possa dirsi in qualche modo soddisfatta del coinvolgimento comunitario attraverso l'invio di un questionario da compilare entro il 12 settembre, quindi ora, in cui si dovranno individuare semplicemente dei criteri per stabilire quale area è idonea e quale area non è idonea. E quando parlo di aree idonee, il significato è ben preciso, perché le aree idonee sono aree di accelerazione. Significa che l'individuazione di quelle aree consentirà in tempi rapidissimi di vedere un processo autorizzativo praticamente non accelerato ma di più, e un processo realizzativo ancora più veloce. Tutte le altre non sono salve. Tutte le altre subiranno un processo autorizzativo ordinario. Quindi i sindaci sostanzialmente sono chiamati a rendersi complici di una devastazione accelerata della Sardegna, il tutto tramite un questionario. Noi riteniamo che sia veramente offensivo questa modalità di coinvolgimento. Molti sindaci si sono ribellati. Noi stessi come comitato abbiamo proposto un modello di delibera per dire no a questa imposizione di Stato. E quindi grandi protagonisti, per chi lo vuole essere, perché molti invece tacciono, molti si nascondono e molti sono complici della devastazione, sono quei sindaci coraggiosi che stanno sfidando ogni tipo di potere per dimostrarsi veri custodi di questa terra e del popolo che amministrano e che rappresentano.
Sì, a tal proposito stavo leggendo un articolo su Cagliari Casteddu che appunto diceva che a Selargius era stata appunto bloccata l'installazione di nuovi impianti rinnovabili e che appunto arriva il no totale alla regione sull'esistenza di aree idonee per l'installazione di pale eoliche o altre opere legate alle rinnovabili, e quindi questo è un caso insomma
virtuoso
esatto, di quello che dicevi. Io ti ringrazio molto, non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a futuri appuntamenti, se ci sono insomma cose da segnalare.
Sì. Sì, due eventi importantissimi saranno: uno lunedì 16 a Sassari per la chiusura della raccolta firme organizzato da Sadomu de Dotus, che è un'associazione che si è occupata tantissimo in questo periodo della raccolta firme Prato Bello a Sassari, facendo dei numeri veramente straordinari, quindi ringrazio tantissimo i ragazzi del Sadomu de Dotus. E ci sarà un evento celebrativo a conclusione appunto della raccolta a Sassari il 16 dalle 17, un flash mob con le penne simbolo, no, di questa rivoluzione di popolo. E poi tutto il movimento Prato Bello, ci vogliamo definire Prato Bello un popolo in marcia, proprio con questa finalità di visione futura di un popolo che ha iniziato adesso a camminare insieme e che non si fermerà. E ci troveremo a Cagliari per la consegna delle firme attraverso un grande evento che vuole essere non tanto di protesta, ma un evento estetico, poetico e celebrativo di tutto quello che siamo riusciti a fare, del coinvolgimento veramente allargato delle comunità sarde. Il giorno preciso non è ancora stabilito, probabilmente sarà o il 2 o il 3 ottobre. Ci sarà un grande evento simbolo con un'immagine rappresentativa che coinvolgerà tutti, e quindi sarà un appuntamento da non perdere.
Perfetto, grazie ancora, e sicuramente avremo modo di riaggiornarci.
Grazie a voi per l'attenzione e per lo spazio dedicato, davvero grazie, buona giornata
a voi.